Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, c'è con noi Tonino, mentre accompagniamo in queste Eucaristie Adriana verso l'incontro col Signore. Oggi è anche l'anniversario della loro professione. E quindi la nostra Eucaristia celebra l'amore del Signore ricordando particolarmente la loro professione, tutta la loro vita e in particolare offrendo non solo il Signore Gesù nell'Eucaristia, ma offrendo la vita di Adriana che certamente è gradita a Dio. Oggi è il ricordo di San Felice, è il settimo vescovo nell'elenco dei vescovi della Chiesa di Bologna, ha preceduto Sant'Ambrogio.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo secondo, dal versetto 8 all'11. All'angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi, così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Parola di Dio.
Ecco, commentiamo insieme la seconda lettera. Siamo a Smirne. Era una città molto importante anche al tempo in cui si scrive l'Apocalisse, una delle città più splendide e importanti. Siamo sempre in zona, una quarantina di chilometri più a nord rispetto ad Efeso, è un porto importante, è una città che aveva come Efeso tutte le qualità di una importante città ellenistica, con le varie istituzioni, il ginnasio, il teatro e anche con splendidi con templi, eccetera. Vi lascio la parola. Sulla traduzione mi pare che traduca bestemmia, è legittimo, al versetto 9, potrebbe anche però essere forse tradotto calunnia, oltraggio, non è sicuro, il significato abituale in greco non è la bestemmia nel senso in cui si intende in altri testi biblici, indubbiamente, che implicherebbe un'offesa grave a Dio, qui blasfemia può essere anche un oltraggio, una calunnia soprattutto, eccetera. Lo dico solo perché può essere anche indubbiamente avere anche un aspetto religioso, qui non ci può negare. Comunque rimangono alcuni punti sempre difficili da interpretare, quindi ogni interpretazione, diciamo, è plausibile.
Dice, non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla prova. Ecco, alcuni sono in carcere, però la prova è di tutti. Allora mi ricordo di degli Atti degli Apostoli nei primi capitoli, quando ricorda che erano tutti uniti questi primi cristiani e erano un cuor solo e un'anima sola.
Riprendo questo versetto, però la parte finale. Quindi sii fedele, dunque siamo al versetto 10, sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Visto che parla poco prima di, ma il contesto lo sappiamo, sono le difficoltà, le persecuzioni forse, comunque le tribolazioni di una chiesa, quel che c'è all'interno di una chiesa, nel primo brano, il brano precedente, insomma, parlava di dei Nicolaiti, ci sono delle difficoltà, però quello che è l'esortazione, sii fedele fino alla morte e ti darò la corona, nel senso che può, questo sii fedele fino alla morte, può essere interpretato che fino alla morte si sarà messi in prigione in un tempo, bene, in un tempo indeterminato, però forse non relativamente breve, lo metto tra virgolette, questo 10 giorni, perché fino alla morte, perché si può prevedere che non ci sarà, non verrà conseguito, diciamo, la Chiesa, quella Chiesa non vedrà la sua tribolazione passare, e questo credo che, cioè questo che io, cioè mi sembra che ci sia come nell'esortazione, che è anche una consolazione, perché forse non ci sarà successo, non verranno meno le difficoltà, forse anzi verranno ampliati, ma c'è, come nel brano precedente, comunque il richiamo alla vita eterna. Nel brano precedente era legato all'albero della vita, quindi all'abolizione della, diciamo, del divieto di cogliere il frutto dall'albero della vita, e qui abbiamo il richiamo, la promessa della vita eterna.
Sì, anch'io ho fatto un po' questo pensiero. Adesso non ho letto tutte le altre lettere, però anche il fatto che in un certo senso qui non ci sia un rimprovero, ma solo un'esortazione, mi fa pensare, cioè non c'è un discorso di a lungo termine, come dire, sembra che anche rispetto a tutte le altre chiese, o tutte si dice al vincitore, quindi si suppone che uno deve arrivarci in fondo, però qui sembra che la persecuzione stia portando alla morte, e dice che la tribolazione sarà poca cosa rispetto alla corona della vita. Anche io ho letto quei 10 giorni come una cosa breve, però non c'è insomma una messa in guardia contro pericoli dottrinali. Semplicemente si dice stai per soffrire, io lo so, e tu devi stare fedele fino alla morte. Ricordiamo che Smirne è la città in cui è stato martirizzato Policarpo, forse pochi anni dopo, quindi è anche verosimile che ci fossero persecuzioni, anche cruente. E poi ho letto in una nota questo: conosco la tua povertà, può essere, un attimo che la leggo, è verosimile che i cristiani in questa città potessero essere esclusi dalle opportunità anche di guadagnarsi da vivere a causa della loro fede.
In questo, stando anche sulla linea di questi due ultimi, dei primi due interventi, anch'io mi ero fermata al versetto 10 e mi ha fermato soprattutto, è la prima volta che poi inizierà, che lo vedremo poi durante tutta l'Apocalisse, è detto esplicitamente un tempo, questi 10 giorni, naturalmente lo dobbiamo anche approfondire, insomma dare un significato ai numeri che poi troveremo in seguito, che saranno quelli che descriveranno tutte le vicende della storia presente, come è stato detto, le vicende passate e le vicende presente. Questa tribolazione, lunga o corta che sia, mi piace questa cosa, che per il fatto che questi giorni sono contati, dice che sono sotto il controllo di Dio. Ecco, questo, e quindi questa sofferenza sarà sopportabile proprio perché se ne vedrà la fine. Ecco, questo poi leggeremo anche tutti gli altri numeri che verranno indicati, mi sembra così che fosse un po' una linea da seguire. E l'altra cosa dice sì fedele, la parola esatta sarebbe abbi fede, ma ho letto che fede in questi casi proprio è tradotto bene, è fedele, non è la fede in Dio, la fede in Gesù, no? Ma è la fede, la fedeltà, ecco, come è stato detto, la fedeltà fino al versamento di sangue. Non è chiesta solo la fedeltà fino al momento della morte, cioè per tutta la vita, ma forse appunto viene chiesta anche questa fedeltà al martirio. Allora questa fedeltà estrema è promessa, questa corona che è della vita, che è la vita stessa, la corona stessa è la vita stessa. Ecco, colui che ha il dominio dei tempi, come si è presentato all'inizio, il principio e la fine, e ha il dominio sulla morte, ecco, il primo e l'ultimo, e Gesù stesso nella preghiera sacerdotale, dare la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato, dice il Signore. Preghiera, ecco, questa è la supplica che chiede il figlio al padre, ecco, dare la vita eterna a tutti quelli che mi hai dato.
E io anche, come Giovanna, mi eravamo colpito il fatto che c'erano questi 10 giorni e come una cifra determinata, ecco, e che questo significava appunto, come aveva detto molto bene lei, che questo tempo era in mano a Dio, ma soprattutto aveva una fine. E pensavo che fosse questa la più grande consolazione per questa Chiesa, il fatto di sapere che comunque ci sarebbe stata una fine. Penso che questo, in tutte le prove che noi viviamo, la consolazione grande è che ecco, c'è questa fine, e che noi saremo vincitori, perché Dio ha vinto.
Io mi sono fermato sul versetto 9. Conosco la tua tribolazione e la tua povertà, eppure sei ricco. Pensavo a questo conoscere, che il senso principale è il fatto che Gesù è a conoscenza, è informato, e già questo può essere una consolazione. Ed è informato sulla verità della situazione. E alla chiesa di Filadelfia dice il contrario. Tu dici di essere ricco e non sai di essere povero. Qui invece che sono poveri dice, in realtà questa è la vera ricchezza, come la tribolazione è la vera grazia. E poi a questo conoscere si può trovare anche un altro significato. Pensavo, conosco nel senso di ho provato anch'io questa tribolazione, questa povertà. Quindi Gesù dice, conosco perché l'ho vissuta per primo, la tribolazione e la povertà.
Sempre al versetto 9 della pericope odierna, la grave accusa riservata a certe sinagoghe richiamano una cosa degli eventi che venivano così accennati anche in ambito scritturistico e per il cui fondamento di questa denominazione accusatrice era data alla convinzione diffusa nel cristianesimo primitivo che definiva i cristiani come veri ebrei e quindi il vero Israele. Ammesso questo però, la prospettiva di quelli che ebrei si dichiaravano ebrei ma non lo erano e non accettavano quindi il Cristo, erano favorevoli anche alle persecuzioni contro i veri cristiani, per cui gli ebrei tradivano la loro vocazione privilegiata e non venivano più considerati figli di Abramo ma figli di Satana. La sinagoga di Satana è un'espressione così dura che si può spiegare solo in un contesto di forte ostilità da parte di un gruppo di questi ebrei e quindi quella che è definita la bestemmia, conseguenza di parole ostili, era chiamata con il termine greco blasfemia e poteva essere intesa in due modi. O come bestemmia, che era, diciamo, in modo di parlare irriverente nei confronti di Dio, oppure come calunnia, che risuonava come un'accusa falsa e immotivata contro i cristiani, facendoli sottostare a persecuzioni, alla prigione e a minacce di morte. Abbiamo infine notizia di una persecuzione scoppiata proprio nel secondo secolo, in cui, sempre nella chiesa di Smirne, in cui proprio nella città di Smirne veniva martirizzato il vescovo Policarpo, che a 86 anni affrontò il rogo nello stadio di Smirne.
Dunque ci sono diversi punti molto difficili da risolvere in modo preciso e centralmente, al punto centrale, il versetto 9, dove si parla appunto di nuovo e torna più di una volta di quelli che si dicono che di essere giudei ma non lo sono, a cui si aggiunge qui sinagoga di Satana. Se si dice l'espressione sinagoga di Satana, credo che si presupponga un gruppo che si riunisce per conto suo, un gruppo che si riunisce per conto suo, perché viene che probabilmente, non mi sembra facile stabilire con sicurezza, ma se è chiamata sinagoga di Satana, sembra riferirsi a un altro gruppo che a questo punto si trova per conto suo, non è presente nell'assemblea, non è. Ecco, questi che si dicono di se stessi di essere giudei ma non lo sono, bisogna tener conto anche del capitolo 3, versetto 9, che è l'altra volta che torna in modo esatto questa espressione. Saremo lì, lo vedremo, a Filadelfia, è rivolta a Filadelfia, e lì si dice al versetto 9, ti faccio dono. Io tra parentesi continuo a leggere, le lettere sono per me sempre di più, avremo indirizzate al capo della comunità. Come fa un angelo a convertirsi? Non lo so. Mi sembra difficile, ecco, alcuni di voi, perché non dice al plurale invece che parlare al singolare? Cioè, sono tante le ragioni. So benissimo che ci sono, abbiamo detto, diverse letture, quindi legittime, ma lo dico solo perché io presuppongo che la lettera è rivolta al capo terreno della comunità, per me. E mi spiego meglio tante espressioni. Però, ripeto, al versetto 9 del capitolo 3 si dice, ebbene, ti faccio dono, quindi qui sembra proprio, non mi sembra che si rivolga alla comunità, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che si dicono giudei e non lo sono, ma mentono, ecco, farò sì che vengano questi alcuni e si prostrino ai tuoi piedi e sappiano, attenzione, che sono io che ti ho amato. È in pieno, le traduzioni spesso non lo mostrano, che sono io che ti ho amato, cioè che ti ho scelto, la tua autorità. Ti faccio dono di alcuni di questi che torneranno, che si convertiranno a voi, diciamo, torneranno all'ovile e si prosteranno davanti a te riconoscendo che la tua autorità te l'ho data io. Questo io tendenzialmente leggerei così. Da questa espressione in cui torna la stessa frase, si deduce anzitutto che sono dei cristiani. Questa sinagoga di Satana sono dei credenti in Gesù, se teniamo conto di questo passo, intanto. E poi, diciamo, qui si prevede appunto che ci sia un gruppo di credenti in Gesù, probabilmente gentili, non ebrei, perché dicono di essere giudei e non lo sono. Noi dobbiamo tener conto che l'Apocalisse non conosce il nome cristiano, cioè noi non dobbiamo ragionare, da una parte ci sono gli ebrei e dagli altri i cristiani. Questi dicono di essere degli giudei, ma non lo sono. Forse vuol dire dicono di essere loro i veri giudei. Dicono di essere loro i veri giudei, che è un titolo di onore, ma non lo sono. Ecco, c'è una diatriba naturalmente in questo. E quindi l'impressione mia è che si tratti di una divisione, una separazione e una polemica. E ormai ci sono almeno una parte di non ebrei credenti in Gesù che fanno per conto loro, indipendentemente questo dalle ragioni, poi bisogna cercare di capire i motivi, che non sono necessariamente motivi teologici, motivi storici, molte volte politici, eccetera. Abbiamo una situazione simile, anche se il punto di vista è proprio l'opposto, e non posso adesso, non ho tempo di mostrarlo, in Ignazio. Ignazio di Antiochia scrive 20 anni dopo, e siamo nelle stesse città, scrive, abbiamo la lettera di Ignazio ai filadelfesi. E proprio in quella lettera è molto interessante, perché ci sono espressioni che mostrano come Ignazio e molti altri, oramai lì si è consumata la cosa, sia un vescovo di gentili, di non ebrei, ormai sono separati, e ce l'ha con alcuni non ebrei che continuano a stare con gli altri, ce l'ha con questi. È meglio imparare il cristianesimo da un circonciso, non possiamo esaminarlo adesso. L'impressione è questa, il punto di vista è opposto, naturalmente, nel senso che Ignazio è il capo di una comunità di gentili, chiaramente, che conosce, sa che ci sono degli ebrei credenti in Gesù, non ce l'ha con loro, ma ce l'ha con quei gentili che invece di stare con lui, sta con gli altri. In realtà alcuni continuano a fare quel che ha sempre fatto, cioè all'inizio i gentili stavano con gli ebrei all'interno dei credenti in Gesù, poi c'è venuta una separazione e qui siamo già alla fine del primo secolo, Ignazio siamo all'inizio del secondo secolo, e questa situazione è già almeno in questa zona si è già compiuta. Quindi è possibile che qui ci sia questo tipo di polemica, ecco, dalla parte della... E comunque se si legge così, ripeto, è una delle letture, ma il capitolo 3, versetto 9, lascerebbe pensare in questa direzione. Si tratta di una polemica fra cristiani, se noi vogliamo usare questo termine, cioè di una polemica fra i credenti in Gesù. C'è stata una divisione, c'è già una separazione, non è una polemica fra quello che noi diciamo oggi, i cristiani da una parte e gli ebrei dall'altra, non si tratta di questo. Ecco, questa grande promessa della vita eterna, cioè della seconda morte, non ci colpirà, è la nostra speranza. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Per tutta la Chiesa di Dio, le sia dato un ascolto attento di ciò che lo Spirito dice al suo cuore, alla sua intelligenza, e possa così arrivare presto alla piena unità. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per intercessione di San Felice preghiamo anche oggi per la Chiesa di Bologna, per il nostro Vescovo, e perché il Signore conceda a questa Chiesa nuove, e a tutte le nuove vocazioni sacerdotali e monastiche. Preghiamo. Per la pace, sempre. Chiediamo con fede questo dono al Signore. Si arresti il vento di arroganza che guida i potenti e si torna indietro verso pensieri e gesti di pacificazione. Preghiamo. Per tutti i tribolati, per i perseguitati in nome della propria fede, del diritto alla dignità, in nome della libertà, il Signore conceda loro forza e la certezza della vita eterna. Preghiamo. Preghiamo anche per chi ai nostri occhi perde la vita per cause che ci sembrano insignificanti, negli stadi, nei bar, in risse terribili, perché si quieti la rabbia che muove l'istinto di tanti e trovino guide buone. Preghiamo. Per Tonino e Adriana, il Signore benedica la loro fedeltà, e la Santa Vergine si avvicina in ogni istante ad Adriana. Preghiamo.
Preghiamo insieme e ringraziamo il Signore anche per Stelvio e Barbara, che oggi ricordano 30 anni di matrimonio. e 7 anni di professione, per loro, per la loro famiglia, per tutti noi. Preghiamo.
Preghiamo per avere la forza di combattere gli elementi divisivi in seno alle famiglie. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i cristiani che davvero devono sopportare e affrontare anche il rischio della vita per la loro fede, per la fede di tutti nella risurrezione dei morti. Preghiamo.
Preghiamo per la gente qui di Oliveto, particolarmente per quelli che abbiamo incontrato ieri. Signore, li aiuti nelle loro necessità e soprattutto li attiri a sé, doni loro la fede. Preghiamo.
Ricordiamo anche il nostro arcivescovo per intercessione di San Felice. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere, accoglile secondo la grandezza della tua bontà e misericordia, per Cristo nostro Signore.